La storia in podcast di Focus.
L'imperialismo non fu solo potenza conquista, fu anche imperialismo sociale. Cioè, bisognava a un certo punto preoccuparsi, perché poi è anche il frutto di questa elaborazione culturale delle società borghesi, no? Il problema sociale che diventa uno dei tanti problemi, se non il problema centrale. E non è un caso che poi il problema sociale, il welfare state, lo stato sociale nascerà nel Novecento, ma già all'epoca di Otto von Bismarck la Germania fu il primo grande paese a preoccuparsi delle questioni sociali, per non parlare dell'Inghilterra che vide nelle questioni sociali, diciamo, un momento tragico e devastante della sua tenuta appunto sociale come paese. E a furia di dire sociale, 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 questa è una fase nella quale nascono determinate scienze, nascono le scienze biologiche. E non a caso l'origine della specie di Darwin è proprio in questa fase, che fu uno probabilmente degli assunti più strumentalizzati dell'epoca e utilizzati e piegati alla narrazione della supremazia europea rispetto ad altri popoli, ma soprattutto nascono le scienze sociali. La sociologia, la politologia, tutte queste scienze che si sono preoccupate di fare cosa? Di analizzare le società, la società, in senso onnicomprensivo, nascono in questa fase storica. Come nascono in questa fase storica anche le definizioni rispetto ai fenomeni migratori. Però, vedete, l'insieme di tutte queste cose, noi poi plasticamente dove le vediamo? In due elementi di fondo. Il primo, che ritorna sempre, ed è bene ribadirlo perché fu un unico, la lunga pace, e l'altro è quello del processo delle innovazioni tecnologiche. Ma per funzionare tutto questo, come vi dicevo prima, serviva un elemento nuovo che non c'era mai stato in precedenza e che era quello della Weltpolitik, della politica globale, che fu lo strumento principale a servizio di un'economia globale che si estendeva in maniera maggiore fino agli angoli remoti della superficie terrestre. Infatti, le innovazioni in materia di trasporti, la ferrovia, il passaggio della navigazione dalla vela al vapore, la messa in sicurezza delle rotte, l'apertura nel 1869 del canale di Suez, che ridusse a un terzo il tempo di collegamento tra il Mediterraneo e l'Asia, furono tutta una serie di elementi che crearono i presupposti di base per una sempre più fitta rete di operazioni economiche in grado di muovere e spostare a velocità prima impensabili merci, denaro e persone tra i paesi sviluppati e quelli meno sviluppati del tempo. Ora vedete, qui troviamo condensata la definizione di globalizzazione nei suoi prodromi per come erano. Però, appunto, come vi dicevo prima, le innovazioni tecnologiche richiedono sempre più materie prime. Questa è la fase storica nella quale viene sviluppato il motore a combustione interna, cioè l'automobile muove i suoi primi passi concettuali in questa fase storica e appunto le miniere diventano il cuore dell'imperialismo, che andò a caccia di territori conquistando il mondo per impossessarsi delle miniere. E appunto i profitti erano talmente alti, tanto da giustificare la costruzione ad esempio di reti ferroviarie, ma allo stesso tempo cambiò la società europea. Perché cambiò? Cambiarono i consumi di massa. Questo è un altro elemento che viene sempre, come dire, tra virgolette, sottaciuto e sottovalutato. Le persone iniziarono a consumare sempre di più prodotti tipicamente coloniali. Perché noi oggi siamo abituati in un mercato globale a mangiare tutto il contrario di tutto, senza interrogarci quel prodotto da dove arrivi. E molte volte in un qualsiasi angolo sperduto dell'Europa, mangiamo un piatto immaginando che sia un prodotto tipico locale trovato lì da secoli, in realtà è frutto o di contaminazione di popoli o nient'altro che di scambi commerciali che proprio in questa fase storica attecchiscono. E quali furono prodotti che generalmente gli europei non consumavano? Siamo nell'Ottocento, attenzione. Zucchero, tè, caffè, cacao e derivati. Non è un caso che lo sviluppo della produzione della cioccolata avviene in questa fase storica. Il tè ci riporta facilmente a quella che fu la grande colonia inglese, l'India, e il caffè ovviamente ci riporta in parte al continente, alle vecchie colonie sudamericane, ma soprattutto ci riporta alla grande spartizione africana e all'Africa. Ora, questo cambiamento delle abitudini a tavola fu un altro elemento che incrementò la necessità degli interscambi e quindi del controllo non solo dei territori, ma anche delle rotte. Perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, fu il grande giocatore a questo tavolo? Perché era colei che controllava le reti di scambio e interscambio. E quindi se controlli le autostrade marine, potremmo definirle, sulle quali venivano trasportati questi beni e queste persone. E in questa fase a cambiare fu il resto del mondo, trasformato in breve tempo in una rete di territori coloniali e semicoloniali che divennero appunto luoghi della produzione di merci primarie da esportare e inserire nel circuito dell'economia mondiale. Con il controllo del mare, il dominio del mercato mondiale del tè, dello zucchero, del frumento, negli anni Ottanta del XIX secolo, l'Inghilterra gestì più della metà dell'intero commercio mondiale e rafforzò la sua posizione, fondata a quei tempi, essenzialmente sul controllo di grossa parte dell'economia mondiale dei paesi, che è una brutta espressione che io non condivido, ma utilizzo perché sottosviluppati agli occhi degli europei del tempo. Però questa fase fu anche una fase molto particolare, soprattutto sul finire del secolo, che fu la fase della grande stagione protezionistica. Perché poi è vero che il processo di industrializzazione pian piano attecchì in tutti i paesi europei, però poi a un certo punto, se io apro una fabbrica d'acciaio, una fonderia d'acciaio, l'apro in Italia come l'apro in Francia, come l'apro in Germania. E quindi contestualmente questo stesso prodotto che io vado a produrre rischia di entrare in concorrenza con quello tedesco, con quello francese. E ovviamente ci possono essere grosse difficoltà e rischio di far andare in crisi industrie appena nate. Allora, questa fu l'altra stagione che caratterizzò soprattutto gli ultimi decenni dell'Ottocento, fu quella dei dazi doganali. Dazi doganali nascono in questa fase qui per proteggere la produzione industriale interna, furono elevati dei dazi doganali a tutela delle industrie. L'unico paese che restò fedele al libero mercato fu appunto la Gran Bretagna. Quindi rivoluzione tecnologica, meccanizzazione, come vi dicevo prima, che cosa creò? Creò da un lato una fase di espansione politica e di controllo dei territori e dall'altro il mondo divenne, come vi dicevo all'inizio, sempre e sempre più piccolo. Tant'è che all'epoca si diceva ormai non ci sono più paesi irraggiungibili, il vapore e l'elettricità hanno quasi cancellato le distanze. Ora manca l'ultimo elemento a questa costruzione. E qual è l'ultimo elemento? La costruzione del sistema di comunicazione di massa. Questo è l'ultimo elemento. Le società, per come le conosciamo oggi, soprattutto le società europee e non solo, sono figlie di questa fase storica. E la società della comunicazione di massa nasce esattamente in questa fase storica. I quotidiani, i giornali, e la modalità attraverso la quale narravano le esperienze e tutto quello che poi verrà dopo, le prime forme innovative che poi successivamente nel XX secolo ci portarono alla radio, nascono in questa fase storica. Però arriviamo alla fine. Tutta questa fase si chiude, in realtà non si chiuse proprio in quella fase lì, ma si chiude con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E si chiude con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale esattamente dove tutto iniziò, come vi dicevo, nel Nord Africa. Il Nord Africa diventa l'oggetto del contendere perché è da un lato la porta d'ingresso per il continente africano e dall'altro è il punto di passaggio di collegamento con l'Europa e quindi con lo spazio mediterraneo. Ora, da questo punto di vista, avevo già accennato al congresso di Berlino nel 1878, però sarebbe carino riproporre due frasi, battute di due personaggi che all'epoca gestirono un po' di questioni. Da un lato Lord Salisbury, primo ministro inglese nel 1885, che ci fa la sintesi di come ragionavano i contemporanei dell'epoca. Si poteva rinunciare o monopolizzare o dividere. Rinunciare sarebbe stato come mettere i francesi sulla nostra strada verso l'India, e quindi io faccio un passo indietro, gli concedo un territorio, ma gli sto aprendo una porta. Monopolizzare avrebbe avvicinato il rischio di una guerra. Ci siamo combattuti per secoli e quindi non possiamo immaginare di avere il dominio del mondo. Così ci siamo risolti a dividere, il che significa l'utilità marginale massima, un po' per tutti e nessuno resta scontento. Ma la chiave di lettura ancora più significativa dal mio punto di vista è la frase secca di Otto von Bismarck, quando dice: la mia carta dell'Africa è in Europa. La mia carta dell'Africa è in Europa significa che l'Africa e il dominio geopolitico e il controllo dell'Africa non si decide in Africa, ma si decide al tavolo di Berlino, al tavolo tedesco europeo. Ora, l'imperialismo è stato tante cose. È stato il Congo belga di Filippo II, che fu la colonia territorialmente più grossa, ma anche la più trucida. Ma non abbiamo più il tempo per entrare nel dettaglio di queste cose. Ora, al tavolo di questa trattativa, vicino alla Germania unificata, ci arrivò anche l'Italia, ma l'Italia ha sempre svolto un ruolo da comprimario. E da questo punto di vista è anche interessante riprendere parole di Francesco Crispi, all'epoca presidente del Consiglio, all'epoca del congresso di Berlino. L'Italia doveva avere le sue colonie, il passato lo esigeva, il futuro lo rendeva necessario. In realtà, poi alla fine, la storia coloniale, e l'Italia è stato l'unico paese che ha perso una guerra contro un paese che voleva colonizzare, ma questa è un'altra storia. Poi ci saranno le vicende libiche, ma ci porterebbero troppo lontano dagli interessi di questa narrazione. Ma il Marocco, e arriviamo, il Marocco è il nodo, la scintilla, la goccia che fa traboccare il vaso che porterà allo scoppio della grande guerra, della Prima Guerra Mondiale. La Tunisia era stata data alla Francia, l'Algeria era già francese e ovviamente, come dire, la Francia voleva il controllo del Nord Africa, ma il Marocco fu il grande territorio conteso tra Germania e Francia. E se ci pensate, noi siamo arrivati alla fase della costruzione, l'inizio dell'imperialismo europeo, 1870, con le contrapposizioni tra Francia e Germania ancora non unita, all'epoca era la Prussia il grande nemico francese, e ci ritroviamo esattamente alla fine di questo processo con una contrapposizione tra francesi e tedeschi, che erano diversi, totalmente cambiati, con processi di modernizzazione senza precedenti, con processi di accelerazione senza precedenti, ma i due paesi erano di nuovo lì, l'uno contro l'altro. È da lì che nasce la scintilla che porterà poi il progressivo scivolamento verso i fatti che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. Per chiudere, per lungo tempo si è immaginato che l'imperialismo, o meglio la sfrenata corsa ai possedimenti coloniali, sia stata avversata o addirittura in antitesi con l'età liberale, quindi con l'essenza stessa del liberalismo. Nei fatti, però, gli imperi sopravvissero all'età del liberalismo. La decolonizzazione dobbiamo aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale. E a torto fu per molto tempo inteso come un periodo di disinteresse coloniale, il liberalismo, se non addirittura di inversione di rotta in senso anticoloniale. Ora, che i possedimenti oltremare fossero antieconomici e oltremodo dispendiosi per la madia e patria, diciamo che questa fu una leggenda dura a morire nella stessa Inghilterra vittoriana, che la dice lunga su quanto fu la contrapposizione. Tuttavia, alla fine, facendo il bilancio e facendo i due conti, è indubbio che la potenza e il controllo territoriale dei mercati e degli scambi hanno consentito alla Gran Bretagna di mantenere il suo ruolo di guida mondiale grazie appunto alla colonizzazione e quindi all'imperialismo. L'elemento finale qual è poi di tutta questa storia che si lega? Ci riporta ancora più indietro, voglio chiudere così, ci riporta al 1571. Che sembra una cosa totalmente distante, ma che invece in realtà è, come dire, lo specchio di un fluire e quindi il risultato di una questione irrisolta, la battaglia di Lepanto. Non è un caso che la battaglia di Lepanto, che contrappose ottomani e cristiani, che finì sostanzialmente, se volessimo utilizzare un risultato calcistico, 0-0, perché nessuno vinse, ognuno ritornò nei propri ambiti di influenza, e già all'epoca si utilizzò il concetto di spartizione e non di contrapposizione perenne, la fine della Grande Guerra ci porta alla dissoluzione degli imperi che si erano contrapposti virtualmente durante la battaglia di Lepanto. E se durante la fase dell'imperialismo europeo noi abbiamo assistito a imperi territoriali, si pensi su tutti l'impero austro-ungarico, nel Parlamento di Vienna si parlavano una decina di lingue diverse e c'erano le diversità che convivevano sotto il cappello di una costruzione, diciamo, geopolitica, e la stessa cosa accade con l'impero ottomano. Queste due costruzioni, queste due grandi costruzioni geopolitiche dell'imperialismo europeo vengono spazzate via alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per chiudere con una frase, se noi volessimo adottare una scala visuale diversa, possiamo dire che non è un azzardo affermare che l'età imperiale vide la nascita di quasi tutto ciò che ancora oggi caratterizza l'odierna società urbana e della cultura di massa, dagli spettacoli sportivi ai giornali e al cinema. Questo è stato e questo ci ha consegnato, tra le sue mille atrocità e le sue tante contraddizioni, l'imperialismo europeo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.